lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Non c'è tempo, non c'è tempo per le musichette, per le canzoncine, non c'è tempo per le basette, qui la situazione è pessima, pessima. Entro in radio e vedo Marco Bosco con una pistola in mano che dice la faccio finita, io gli salto addosso, lo fermo. A salve, poi abbiamo scoperto sta pistola.
Salve.
E però dico, che è successo? Perché io pensavo che dicesse, che ne so, mi ha lasciato la fidanzata.
La guerra in Palestina.
La guerra, Gaza. Mi hanno rubato i soldi. E invece dice: ma hai visto che designazioni hanno fatto per domenica? Allora dico, io dico, ma non esagerai. Poi effettivamente me le elenca. E per uno che si sta giocando il campionato. Dillo.
Ma designazioni che lasciano abbastanza perplessi anche uno come me, che è sempre stato un garante dell'equità, un tutore della squadra arbitrale, sempre e comunque anche davanti alle polemiche più efferate. Insomma, io dico, siamo alle ultime due giornate, ci sono le partite decisive, e Inter-Lazio mi mandi Chiffi come arbitro, che è stato al centro neanche due mesi fa di una polemica feroce per aver arbitrato il derby, uno dei tanti derby in cui non siamo riusciti a vincere, ma che per averci negato un rigore solare ammesso anche dai vertici AIA nel contatto Turam Pavlovic. E ti ricorderai la famosa storia, perché chiaramente la gente disse: ma ci fate sentire anche gli audio del VAR? Quell'audio è sparito misteriosamente. Insomma, rimanemmo tutti abbastanza con l'amaro in bocca. Ma non solo, ciliegina sulla torta, Avar, VAR di Paolo, Avar guida che non più di un mese fa ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto scalpore, ha fatto una grande eco, dicendo: io e Maresca abbiamo chiesto a Rocchi di non farci arbitrare il Napoli perché abbiamo paura di girare per le strade con i nostri bambini. Ora, secondo te, Guida, con che serenità esaminerà magari un possibile calcio di rigore per l'Inter o un'espulsione probabile per un laziale? Con quale animo, sapendo che questa decisione potrebbe andare comunque a impattare sulla corsa scudetto, dove è coinvolta la squadra della sua città?
Non ci dimentichiamo che domenica è la penultima giornata di Serie A, vabbè che ci ascolta le sa queste cose, ma noi le ripetiamo, e che ci sono due squadre che stanno giocandosi effettivamente il campionato, il Napoli e l'Inter, divise da un solo punto. Mi sembra 78 e 77.
Il Napoli va a Parma, dove c'è un signor arbitro che ha una garanzia a doveri,
e dove però c'è anche una squadra che sta ancora giocando la salvezza.
Sì, è una partita tutta da giocare.
Esatto, e tecnicamente Inter-Lazio anche, perché comunque la Lazio si sta giocando un possibile accesso alla Champions, e l'Inter ovviamente ha la grande motivazione di essersi...
L'Inter deve vincere, ha un solo risultato, perché mentre prima a meno 3 poteva anche dire va bene, ormai tiro i remi in barca e penso soltanto a Monaco,
alla finale di Champions, certo.
Adesso, come giustamente ha detto anche Inzaghi, insomma, giochiamo con la squadra migliore, non saranno gli 11 che andranno in finale, però qualcuno secondo me si alza dalla panchina.
Beh, come è normale che sia, anche perché il Napoli, quello che ci stavamo dicendo nei suoi scambi di messaggi, insomma, il Napoli che ha giocato quasi la metà delle partite dell'Inter,
poco una ventina meno.
Giocando soltanto per il campionato, è uscita molto precocemente la Coppa Italia, però comunque effettivamente ha una rosa, soprattutto da gennaio in poi, veramente
piuttosto striminzita,
di 11 giocatori.
Sì. No, a Conte gliene servono 13 e non di più, però insomma, quando servono forze fresche, in questo momento il Napoli non ce l'ha,
e anche quelli che vanno in campo stanno un pochino tirando,
sono tritati,
quindi diciamo che non è,
non è affatto detto che finisca come sembra,
non è affatto detto che finisca come sembra, quindi diciamo che le partite sono molto tese, da qui le tue preoccupazioni. Ora
non voglio fare dietrologia,
io sono
un ex arbitro, anche se di un'altra disciplina, e mantengo sempre la forma mentis arbitrale, però proprio perché sono stato arbitro so che quando tu vai a arbitrare e hai un condizionamento non arbitri bene.
la questione, allora, la questione qual è? Allora, innanzitutto, secondo te, perché? Cioè, cosa ha determinato questo tipo di...
Allora, conoscendo Rocky, credo sia stato fatto scientemente, proprio per dimostrare che lui non sente nessun legaccio. Sì, lui non si fa, lui va dritto per la sua strada. Probabilmente avrà parlato con le persone in questione, perché prima di fare certe designazioni si hanno anche dei colloqui. Magari inizio campionato no, l'arbitro riceve la designazione così che gli arriva per mail e ne prende atto nel momento stesso in cui la legge. Ma adesso rebus sixtantibus, io credo che Rocky abbia preso in camera caritatis sia Guida che Kiffi, i quali gli avranno dato garanzia assoluta di serenità e di prontezza, e quindi Rocky avrà detto: diamo un messaggio a tutta l'Italia del pallone che noi siamo una squadra impermeabile a tutti i tipi di spifferi e di dietrologie. Soltanto il campo ci dirà se avrà avuto ragione. Di certo è una scelta molto rischiosa.
Allora, dunque, è interessante da tanti punti di vista. Quello che più mi interessa è, va bene, l'arbitro sappiamo il ruolo che ha. Ai tempi del VAR, più o meno, il VAR sappiamo il ruolo che ha. L'assistente del VAR, che tipo di responsabilità? Immaginiamo Guida, no? Che appunto cioè, nel senso, c'è una scala gerarchica di allora, responsabilità sulle decisioni prese?
Allora, Rocky questo discorso che sto per fare non lo vuole sentire, perché lo so, perché gliel'hanno suggerito anche alcuni allenatori con dei quesiti specifici, che è la prima domanda che viene in mente a tutti. Ma Rocky ha sempre detto che non esistono condizionamenti di anzianità, nel senso, mi spiego meglio, nella squadra VAR e AVAR molto spesso capita di trovare un ex arbitro, non, insomma, un arbitro che magari non arbitra più sul campo ma è diventato un varista. Ci sono arbitri che fanno i varisti pur continuando a fare i primi arbitri.
Ah, quindi ci sono anche ex arbitri?
Beh, ex arbitri, diciamo arbitri che fanno una partita da primi e fanno 10 VAR, quindi sono ancora arbitri ma si stanno incanalando verso una carriera diversa. Penso ad Aureliano. Aureliano è un arbitro, un buon arbitro, ma è un arbitro, diciamo, di seconda fascia. Aureliano non arbitrerà mai una partita di prima fascia, non l'ha mai fatto in tutta la carriera, perché si sa che Aureliano può arbitrare, come Manganiello, partite del tipo, che ti posso dire, Atalanta-Empoli, Udinese-Milan.
E anche di Serie A comunque.
No, stiamo parlando sempre di fischietti di Serie A, però la Serie A, come la B, distingue le fasce di utilizzo a seconda dell'importanza delle partite. Queste fasce sono mobili perché all'inizio dell'anno sono più o meno tutte uguali, si può andare sullo storico, si sa che se c'è Inter-Milan alla prima giornata è probabilmente una gara di prima fascia, lo è alla prima come lo sarà anche alla 37esima. Magari Inter-Bologna tre anni fa, la prima di campionato è considerata una gara di seconda fascia, Inter-Bologna ora è una gara di prima fascia. Questo lo sa il designatore e quindi modula le sue designazioni. La squadra di Paolo Guida è una squadra molto rodata, cioè è una coppia di VAR e AVAR che Rocky usa sempre in coppia, perché Di Paolo fa solo il varista, è uno specialista. Guida è un arbitro che viene usato molto spesso come arbitro, un arbitro tra l'altro internazionale, che in coppia con Di Paolo dà a Rocky ampie garanzie. Però nel caso di specie questa è un all-in, è una sfida, è un andare al buio, un andare a fare all-in al buio. Non sai se in mano c'hai un full o una coppia di sette.
Però quello che ti volevo chiedere è questo.
Quali sono le gerarchie, quali sono i compiti? Allora, se c'è, questo non dovrei dirlo perché a Rocky non piace, però il VAR comanda e l'AVAR assiste. Però se al VAR c'è, facciamo un esempio.
Ho capito.
Se c'è Di Paolo al VAR e AVAR è Orsato, che ora è fuori dai ruoli, però Orsato è un arbitro che ha avuto sempre un grande peso. Orsato era quello che quando lo chiamavano all'on-field review faceva le boccacce, te lo ricordi?
Sì.
Perché lui non tollerava, nonostante lo abbia sempre negato, ma i video parlano chiaro, lui non tollerava di essere chiamato a certe on-field review quando era straconvinto di quello che aveva deciso. E ci fu una volta proprio che andò al VAR di malavoglia, ci stette un secondo e tornò con la sua stessa decisione. E lì ci si chiese, ma allora esistono arbitri di un certo peso e varisti corrispondentemente di un certo peso, perché se io sono un varista così, diciamo, di non grande personalità e chiamo all'on field review un arbitro come Orsato, mi devo quasi sentire di scusarmi. Ecco, ora l'ho buttata giù in termini un po' pedestri, però voglio dire, nella coppia guida Di Paolo, loro sono tutte e due molto competenti. Uno è uno specialista, ma non ha mai arbitrato, o se lo ha fatto, lo ha fatto in categorie inferiori, e si è specializzato nel fare il varista. Guida è un arbitro di grande esperienza, quindi tutti e due hanno pari dignità. È chiaro però che se uno dei due, quindi Guida, che è l'assistente, quello che deve suggerire le immagini migliori per un certo tipo di dinamica, eventualmente suggerire anche un intervento, perché il parere dell'AVAR è probante, cioè non è meramente consultivo, cioè se io da AVAR ti dico: senti, chiama Chiffi, perché secondo me qui mi si è accesa una lampadina, conta tanto. E mi chiedo, appunto, un arbitro che ha già detto che soffre moltissimo l'ambiente, il contesto, io metterlo a fare l'AVAR di Inter-Lazio, secondo me è stata una mossa molto azzardata.
Quindi tu dici che è nata dal fatto che Rocchi, in un momento delicatissimo,
vuole dare un segnale. Però ecco, insomma, te l'ho detto, è un all-in al buio, come si direbbe a Grosseto, o bene bene o male male.
O anche neutro, perché non può capitare che
non ci siano episodi.
Oppure ci sono episodi talmente...
Io da sportivo e da ex arbitro, anche se, ripeto, di altra disciplina, me lo auguro. Io mi auguro che la partita scorra liscia, che vada bene quello che vede Chiffi sul campo, che non ci siano presunti falli da espulsione non rilevati, on field review non chiamate, rigori non dati, falli di mano discutibili. Io mi auguro che vada tutto liscio. Ci sono tantissimi tifosi o pseudotali che sostengono, sull'onda lunga di una vecchia amicizia tra nerazzurri e biancocelesti, che la Lazio si scanserà. Non vedo perché dovrebbe.
Beh, la storia non dice questo.
Infatti, io ricordo molto bene il 5 maggio, quando non si scansò per niente, anzi.
La storia non dice assolutamente questo.
No. Però striscioni o no, ti ricordi, no?
Beh, però lì era diverso.
Lì giocavano contro la Roma, forse.
Sì, ma lì c'era il fatto che l'Inter sta giocando campionato contro la Roma, e c'era anche il fatto che quella Lazio lì era una Lazio, non c'era proprio nulla da chiedere al campionato. Il 5 maggio neanche aveva tanto da chiedere, doveva conquistare la posizionamento in Coppa UEFA. Qui
c'è un interesse specifico.
Cioè, la Lotito, penso che una qualificazione in Champions non faccia schifo, visto quello che comporta dal punto di vista economico.
C'ha il dollaro nella retina, Lotito.
E poi potrebbe essere veramente una grande soddisfazione per Baroni, che è partito considerato una scelta di Serie B.
Sì, un underdog.
Un underdog totale, e ha dimostrato fino a un certo punto di essere una sorpresa, fin quando gli ha detto la squadra. Dai, guardiamoci
poi
chiaro,
c'è avuto una bella flessione.
Sì, c'è una bella flessione, ma un po' forse per la sua esperienza, anche perché la squadra era quella che era, Marco. Cioè, io penso che per quanto dando voce al nostro Piero, no, il calcio italiano non sia di livello eccelso, però se tu proprio hai poca qualità in rosa, a un certo punto viene fuori.
Sì.
Cioè, la Lazio, pensaci bene, comunque.
No, poi la Lazio ha pagato anche, lo dico a malincuore perché lui è una bravissima persona, io guardo anche molto l'uomo prima del giocatore, ha pagato la stagione molto molto difficile di Provedel.
Sì.
Che poi comanda, se sembra che, insomma, le cosettine dietro abbiano, anche perché sai, quando un portiere è sicuro anche la difesa è sicura. C'è stato un momento del campionato in cui Provedel non dava più tutte queste garanzie.
E infatti ha perso il posto.
Eh sì.
E a me dispiace, perché Provedel è un bel portiere.
È una bravissima persona.
Sì. A proposito, visto che abbiamo iniziato parlando di arbitri, aprendo un pochino questo caso che è significativo, tu sei il nostro Marelli.
Okay. Lo conosco anche, tra l'altro, Luca.
Ci spieghi per quale motivo alla fine Marelli ha ragione e Ranieri ha torto? Perché questa è stata una questione importante, anche lì si è parlato tanto. Addirittura c'è stato qualcuno, questo lo dico perché l'ho sentito dire di rimbalzo da Gianni Balzarini, che c'ha su YouTube un suo canale dove parla di Juve, evidentemente, eccetera, dove dice che qualcuno, immagino che siano i soliti tweet su Twitter, di lavoro fanno gli anti-Juventini, ha detto che la decisione di non dare il rigore alla Roma nasce da un favoreggiamento nei confronti della Juventus, tentativo di favoreggiamento nei confronti della Juventus per facilitare l'accesso alla Champions. Ma, no. E detto questo, perché secondo te tu da subito praticamente al nostro buon Iuri che stava lì che bestemmiava hai detto Iuri mi dispiace ma
gli ho detto questo va revocato senza, cioè, senza se e senza ma
perché
mi fa piacere che questa interpretazione sia stata comunque anche quella ufficiale data dall'AIA, perché l'AIA
l'ha espressa,
ha detto
certo,
che
sì.
il rigore è, lo field review è corretta. Lì si tratta di una valutazione errata in dinamica da parte dell'arbitro, perché l'arbitro ha visto e giustamente ci stava, perché nella dinamica ci poteva stare, ha visto che Pasalic andava a colpire con la parte diciamo alta della gamba, non so, ginocchio, polpaccio, anca, insomma si toccano, effettivamente il contatto c'è, qui non stiamo parlando di un errore plateale perché l'arbitro ha visto un contatto che non c'è, lui stiamo parlando di chi tocca chi. E nella dinamica del gioco Pasalic tiene una sua linea e poi si ferma, proprio pianta il piede a terra. Il giocatore del Milan, no, della Roma, scusami, chi era? Ricordamelo. Non me lo ricordo. Chi era il giocatore?
Quale?
Di questo rigore di cui stiamo discutendo.
Era quello della Roma, era
Koné.
E quello della Pasalic. Era Pasalic.
Allora, Koné deve fare un giro un po' più lungo, perché lui sta facendo un po' una sorta di tangente, no? E quindi deve andare poi a stringere verso la porta, perché la corsa di Koné era una corsa che comunque l'avrebbe portato verso il fondo. Dovendo lui girare, cambiare un pochettino la traiettoria, è lui che va a impattare sulla gamba di Pasalic. L'intervento di Pasalic non può essere considerato un intervento imprudente. Lo sarebbe stato se invece era proprio Pasalic che lo andava a cercare tenendo una corsa quindi fuori dalla linea del pallone, cosa che Pasalic non fa, perché Pasalic si ferma quando capisce che non può più intervenire. È chiaro però che a quel punto diventa un ostacolo, diventa un palo, e Koné che deve aggirare il palo lo va a toccare. L'arbitro sanziona il calcio di rigore, ma l'on-field review è corretta perché l'arbitro ha visto una cosa che non è successa, ovvero sia il contatto di Koné con Pasalic è indiscutibile, ma non è Pasalic che va a toccare il centrocampista della Roma, ma è l'esatto contrario. Per cui l'on-field review è corretta.
E non può essere considerato così, tanto per ci facciamo così, Diego Armando, pillole di, no, di VAR, non è il fatto che Pasalic abbia provato, no, a raggiungere il pallone per poi rendersi conto di non essere più in grado di raggiungerlo, già questo è una possibilità di vedere.
Tu non puoi fare un processo alle intenzioni, il giocatore comunque non fa nessun fallo. Tu devi pensare alla condotta punibile, non a quello che sarebbe dovuto accadere, che cosa pensava il difendente, che in questo caso appunto è un centrocampista, che poi non c'è niente di peggio di quando si mettono a fare i difendenti, i giocatori che i difensori non sono.
Esatto. Perché non lo sanno fare.
Non lo sanno fare. E infatti Pasalic scherma la palla, un difensore l'avrebbe schermata molto meglio. Pasalic si mette in una posizione molto rischiosa, stiamo parlando di un contatto comunque molto borderline, eh. Io ti ho detto subito lo deve togliere perché conosco un po' i protocolli VAR, quindi io sapevo che sarebbe stata chiamata la on-field review. Per esempio ieri sono io ieri la partita in diretta non l'ho vista perché ero a cena fuori, però si fa un gran parlare della gomitata tra Bökema e Gabbia. Ecco, nella finale di Coppa Italia, ecco, lì rimango perplesso perché episodi simili hanno avuto trattamenti differenti e questo è un problema, cioè la mancata uniformità nel comportamento di alcune squadre VAR, perché in altre occasioni, ora non mi ricordo quali, ma l'avevo letto, a condizioni simili, mi pare ci fosse Douglas Lewis coinvolto, una gomitata su cui non sindaco la violenza, perché lì è colpire o tentare di colpire, no?
Certo,
per cui se
certo.
C'è la condotta violenta, ancorché tentata, si configura la punibilità. Ecco, Io lì mi aspettavo un off-field review. Francamente Bökema ha rischiato l'espulsione in maniera molto 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 grossa, però non è successo niente. I milanisti sono insorti, ma poi insomma il campionato del Milan, non, la stagione del Milan non passa da questo eventuale ipotetico errore. La stagione del Milan su questo si potrebbero fare due trasmissioni.
Guarda, ti metto una basetta perché alla fine voglio farti tranquillizzarti, ma casuale. Via, ti è, così chiamiamo anche Simone.
Una basetta.
Torniamo in diretta, abbiamo sfumato, ma è troppo interessante il discorso. Ci sei, Simone?
Ciao a tutti, mi sento molto molto rilassati, soprattutto Marco.
Hai sentito la prima parte della trasmissione o non hai avuto modo?
Io ho ascoltato.
Hai capito che scena mi sono trovato entrando in radio? Capito?
Raccapricciante, meno male che non sono riuscito a venire. Perché...
Meno male, sarebbe stato veramente uno shock per te. Ascolta una cosa, e quindi volendo un po' scherzare, facendo finta che Marco non ci sia, quindi tutta quella rilassatezza, no? Ma ormai lo scudetto è andato, e invece no, ma giustamente perché a meno uno, io dico, ci mancherebbe altro. Volevo, tu hai una tua opinione sul rigore non dato alla Roma? O
guarda, io non sono un esperto di VAR, io ho visto Avatar, vi posso parlare di
massimo,
quel film.
Al massimo quello,
dici. Al massimo quello, non mi sembra assolutamente calcio di rigore, noto che però non sia a tutti chiaro il perimetro del VAR, quando può, quando non deve intervenire. È sicuramente uno strumento importantissimo, ma i suoi confini dovrebbero essere meglio tracciati, perché comunque c'è sempre una sottile polemica sull'intervento o meno del VAR in determinate circostanze. Io vi cito un Salernitana-Juve con il VAR che non intervenne, con Candreva che teneva 4 metri in gioco il giocatore della Juve, solo che non era stato visto dall'arbitro, insomma.
Quello infatti fu un errore, fu un errore clamoroso. Tu non devi però basarti sugli errori per poi tirare fuori una regola,
No, certo, però al popolo, all'uomo della strada non è chiarissima la metodologia di intervento del VAR, e dovrebbe esserci un pochino più di chiarezza per la tranquillità di tutti. Diversa è l'episodio di ieri, Bökema fa un fallo d'espulsione diretta, che sia volto, corpo, eccetera. e doveva assolutamente essere espulso, e trovo vergognoso la non espulsione di Beukema.
Tra l'altro scopre adesso che Candreva ha smesso di giocare, voi lo sapevate?
Beh, c'aveva 70 anni, sta pure.
No, però insomma, l'ultimo anno è stato il 23-24 con la Salernitana. Quindi l'anno scorso è stato l'ultimo campionato che ha fatto. E poi
un giocatore utilissimo a Fantacalcio, io ce l'ho avuto l'ultimo anno di Serie A, gol e assist a profusione.
Poi di Fantacalcio, alla fine dei giochi, due leghe, due ultimi posti il sottoscritto.
Io mi sto giocando in una lega la salvezza, nelle altre due sono arrivato ultimo e penultimo. Una vergogna, tutto per aver fatto all-in su Vlahovic. Ho giocato senza punte.
Uguale, solo che io c'avevo Ken all'inizio del campionato, quindi sono doppiamente suicida. Ultimo nella lega, in tutte e due le leghe, ultimo e ultimo. Tu invece, Simone, tutto sommato, certo.
Terzo a tutte e due le leghe, in corsa fino a due giornate fa. Io poi ogni anno perdo, proprio scientificamente, le ultime 3-4 partite le perdo tutte.
Ma tu c'è qualche coppa aperta?
Io sono in finale di Coppa, sì, sono in finale di Coppa,
alla First Valley. Io invece ho perso ignominio. Vabbè, tu hai giocato senza punte, è possibile che riuscissi. Comunque, vabbè, lasciamo perdere il Fantacalcio, mai una gioia. Almeno l'anno scorso la sono giocata fino alla fine. Allora, Simone, con te una questione importante, anzi, una battuta che chiedo a entrambi, perché a te te la chiedo ovviamente più da tifoso, Marco più da analista del calcio italiano, sulla valorizzazione dei giovani, tutte queste storie qua. Anzi, non è più nostro, Uisen. L'anno prossimo, Uisen, ognuno lo chiama come gli pare, insomma, quel giovane difensore cresciuto nella primavera dell'under 23 della Juve e ceduto poi l'anno scorso al Bournemouth, mi pare, per, tu lo sai con certezza, Simone, 12-14 milioni d'euro.
16 milioni con una percentuale di rivendita.
Ecco. Alla prossima giocherà del Real Madrid, che si è aggiudicato per 60 milioni di euro. Commenti prima Simone e poi Marco.
Ma sul giocatore in particolare e sui tagli che la Juventus ha fatto su di lui e su altri, ne abbiamo già parlato e sono estremamente convinto di quanto ho detto in precedenza. È stata fatta di necessità e virtù, dovendo rientrare di profitti mancati per la penalizzazione, la mancata partecipazione alle coppe. Diversamente lui sarebbe stato uno dei giocatori, con Baranecea per esempio, che è un ottimo giocatore, che sicuramente sarebbero rimasti a Torino. Faccio presente però che è tuttora una scommessa, non ha giocato tutte le partite quest'anno, è stato molto fuori. È sicuramente un giocatore tra i giovani, con i profili più interessanti. 60 milioni, signori miei, mi sembra un po' tanto, ed è comunque un valore attribuito irraggiungibile per il campione italiano, che giusto in Inghilterra e a poche squadre europee si possono permettere. Deve ancora dimostrare tutto, non ha dimostrato nulla. Faccio presente che con Mourinho giocò qualche partita, lo stesso De Rossi l'anno scorso non lo fece giocare quasi mai, per cui ripeto, hanno dovuto fare un sacrificio anche con lui. Amen, lo vedo più come scommessa che come acquisto certo per il Real Madrid.
Xavi Alonso se la rischia un po' l'anno prossimo, poi magari gli andrà tutto talmente bene, perché si trova il centrocampo. Io non so se Modric l'anno prossimo ci sarà ancora, dobbiamo sentire Piero su questo, però comunque sì, perché da Valverde, Camavinga, Tchouaméni, però non c'ha più quella qualità che aveva prima. Si ritrova sempre con la questione, adesso non so se durante l'estate avverrà qualcosa di incredibile, comunque con la questione dell'attacco, no? Mbappé e Vinicius sostanzialmente sono due sosia dal punto di vista diciamo delle caratteristiche, e in più vabbè, con Uisen che appunto è la scommessa, non so quanto fino a quanto vabbè, cosa pensate voi di Ancelotti al Real Madrid invece? Marco, comincia tu, Marco, che più è una cosa un po' suggestiva, della Brasile, la storia brasiliana.
Ma è una voce.
Beh no, il presidente della Federcalcio Brasiliana ha proprio annunciato.
Tu sai che mi chiami su un territorio.
Vabbè dai, a livello di
è la prima nazionale che andrebbe ad allenare?
Certo.
E beh, allora dai, questo è il coronamento. Potrebbe essere proprio veramente la degna conclusione di una carriera, al di là poi dei risultati che potrebbe andare a conseguire. Io penso che uno come lui, che ha fatto da giocatore, ha alzato tutti i trofei che poteva alzare, ha giocato in una squadra galattica, ha allenato una squadra galattica, perché ne ha allenate tante, ma tra cui i Galacticos, e se adesso va in una nazionale come quella del Brasile, che insomma è una delle, forse la squadra che ha vinto più, qual è la squadra che ha vinto più campionati del mondo?
Il Brasile.
E allora, cioè, questo è veramente l'imprimatur di una carriera eccezionale e quasi irripetibile.
Bello, a te piace questa cosa, Simone?
Assolutamente sì, è l'allenatore più vincente della storia del calcio e va a allenare la squadra storicamente più forte,
più iconica, dai, più
del
iconica.
Calcio, e ha 65 anni Ancelotti, quindi credo non sarà la sua ultima avventura, credo che poi si meriterà la guida della nostra nazionale.
Dici,
a carriera, per meriti, insomma, direi proprio di sì, e è quell'allenatore che ha quel physique in grado di gestire spogliatoi e ambienti incandescenti come erano quelli del Real Madrid e come sono quelli brasiliani, giocatori prime donne, capace di mettere insieme e di far andare d'accordo persone che d'accordo non ci vogliono andare. È il massimo profilo attualmente presente al mondo, per cui complimenti al Brasile.
Lo standing giusto. Va bene, dai Simone, anche contento, siamo un po' nel merito del calcio, del campionato italiano, delle coppe, ormai non c'è niente da dire. La vittoria del Bologna in Coppa Italia inizia a segnare un po' a scrivere un po' di sentenze. Ecco, il Milan si trovava nella condizione di fare in modo un po' peggiore quello che fece la Juve l'anno di Pirlo, che arrivò quarta per il rotto della cuffia. Il Milan non arriverà quarto, però vinse comunque due coppe, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, che voglio dire, Marco, non è che fanno, cioè, a me non mi fanno schifo come due trofei, e invece non ce l'ha fatta. Quindi com'è, sì. cioè il bicchiere del Milan è totalmente vuoto, quasi del tutto vuoto, ma la Supercoppa comunque è un goccetto d'acqua, cioè mezzo, come lo valutate? No, comincia Marco, così c'è, e poi Simone.
La stagione del Milan è stata un fallimento, la Supercoppa è un brodino, tra l'altro un trofeo che non dovevano neanche giocare perché le regole sono cambiate l'anno scorso e il milanista vero lo sa, al di là poi di tutti gli sfottò da bar che sento. E il problema del Milan è che è una società gestita da degli affaristi che di calcio capiscono poco e che tra l'altro comunicano come si comunicherebbe al bar, perché la risposta di Scaroni a Boban è qualcosa di irricevibile. Non è proprio ammissibile. Io, se fossi milanista, sarei seriamente preoccupato, perché questa dirigenza non se ne andrà, e quando anche se ne andasse davanti a un'insurrezione popolare non ci sarebbero i tempi per poter organizzare una stagione, perché la programmazione non la puoi fare a fine maggio, no? Per cui io, se fossi del Milan, sarei seriamente preoccupato, perché questi porteranno il Milan, con tutti i valori che sono connessi a questo glorioso club, sempre più in basso.
Ricordaci un po' la querela Boban Milan, che è successo?
Boban ha rilasciato un'intervista al canale YouTube di Longoni, che è si chiama Milan Hello, che gioca un po' sul Milanello, no?
Sì.
Quindi ciao Milan. Un'intervista che Longoni ha artatamente diviso in due parti e ha fatto un botto di click, poteva anche mandarla tutta unica, in cui Boban parla in maniera libera, perché essendo lui un pensatore libero ed essendo uno dei pochi giocatori dotati di testa pensante, perché sono sempre più merce rara, e lui parla oltre che da profondo conoscitore di calcio, da ex giocatore del Milan, da uomo che ha dentro di sé tutti i valori del milanismo, anche se resta un uomo della Dinamo Zagabria, però parla anche da manager, perché lui è stato manager nel momento in cui il Milan aveva, diciamo, negli ultimi 10 anni forse raggiunto il suo picco maggiore, perché lo scudetto di Pioli con Boban, Massara e Maldini è stato un piccolo capolavoro.
Certo.
E ha detto chiaramente che Scaroni non può stare nel calcio. Scaroni è uno che gli ha chiesto il curriculum quando Boban gli ha detto ci sarebbe da andare in Lega a fare questa riunione, io però non posso andare, io manderei Zvone, che insomma aveva anche questi compiti qualche anno fa, e lui gli ha detto fammi mandare il curriculum. E quando gliel'ha detto, erano in ufficio, e Bomà l'ha buttato fuori. L'ha buttato fuori dall'ufficio, gli ha detto: te devi andare via di qui, devi andare via. E lui ha detto: ma io come faccio a sapere chi sei tu? Cioè, queste sono frasi che non si possono accettare. Quando Boban l'ha detto, chiaramente il popolo del Milan è insorto, e Scaroni alla fine della partita, a parte Furlani rideva, è stato visto ridere. Che cosa farebbe da ridere Furlani alla fine di una partita dove hai perso l'ultimo tram per l'Europa? Non si sa. E Scaroni ha detto: non sono io che me ne devo andare dal calcio, ma semmai è lui. Quindi insomma, siamo veramente ai titoli di coda.
Tu Simone, che pensi della stagione del Milan?
Il campionato fallimentare, la vittoria della Coppa Italia gli avrebbe dato l'Europa. Confermo quanto detto da Marco, insomma è una polveriera, una squadra assolutamente da ristrutturare, da rifondare assolutamente dalle fondamenta. Il Milan è ancora in corsa, paradossalmente, anche per la Champions, è ancora in corsa per il quarto posto, è ancora in corsa per l'Europa. È un campionato pazzo questo, e tra due giornate tracceremo una riga. Ancora non si può fare. No, guarda, che se andate a vedere i vari incroci, qui c'è il rischio di spareggio per il primo posto, per la Champions League, per l'Europa League, per la Conference League e per la retrocessione. Qui c'è il rischio davvero di classifica volta e spareggio per cinque range diversi della classifica. È un campionato veramente folle. Sembrava terminato qualche giorno fa, Inter fuori da tutto, come avevo detto avrebbe vinto a Torino, e adesso al Napoli tremano le gambe perché deve vincere a Parma, e c'è il rischio di spareggio. Tra l'altro leggevo un articolo mentre vi ascoltavo, e in caso di spareggio di tra Napoli e Inter ci sarebbe un problema per il calendario, perché si deve giocare in contemporanea gli ultimi due turni, e si è deciso di fare ipoteticamente, far giocare l'ultimo turno per l'Inter e per il Napoli un giorno prima, a condizione che il Cagliari sia matematicamente salvo, altrimenti devono giocare domenica, e un eventuale spareggio si giocherebbe a tre giorni dalla finale di Champions League, poiché è quasi impossibile farlo dopo la finale di Champions League, poiché sappiamo che inizia cioè la pausa nazionale, il mondiale per club. Quindi è veramente folle questo finale di campionato, è da anni che non si vedeva a due giornate dalla fine tutto aperto per tutto.
Sì, è veramente molto bello questo campionato, certo dal nostro punto di vista juventino un po' amaro. Comunque sembra ormai tanti indizi che portano Antonio Conte, no Simone?
Lo credo, lo spero.
Ora c'è sta questa frase di Oriali, non so Marco se tu l'hai seguita sta vicenda, sì. Se pensi che sia vera, che Oriali chiederebbe se sarebbe lasciato scappare, no, l'anno prossimo io purtroppo non posso andare dove va Antonio, non posso proprio andarci. Poi sarà smentito, ovviamente, una frase del genere tra Oriali vuol dire che Conte o va al Milan o va alla Juve, perché Oriali dov'è che non può andare? Se è andato al Napoli, no? Le altre squadre.
Mi verrebbe da pensare al Milan. Non vedo ostative per la Juventus.
Oriali?
Perché?
Vabbè, insomma, c'è la rivalità.
Una bandiera interista non va al Milan. Alla Juve c'è già stato Serena, Altobelli, Boninsegna, Anastasi, Tardelli.
Certo, ci sono stati.
Centinaia.
Beh, abbiamo avuto il Trapp e Antonio Conte che hanno portato lo scudetto
al Milan. Si ha detto questa frase che mi è sfuggita, è sicuramente il Milan.
Sì, poi se l'hai rimangiata. Mi sembrerebbe un po' strano.
E certo, perché Conte gli avrà detto: ma che cazzo lo dici?
Adesso questo gioco al campionato col Napoli, certamente. Comunque, vediamo un po'. Abbiamo un pronostico in sospeso o verificati tutti?
Il pronostico scorso l'ho verificato, incredibilmente. Chi lo ha vinto?
Tu, immagino.
No, l'hai vinto tu, Alessio, ne hai prese 6 su 10, quindi quasi, quasi il top. Marco 2, preso dalla confusione del momento, ne ha prese solamente 2, io ne ho prese 5. Possiamo azzardare questi ultimi 2, poi facciamo una classifica su ciò che abbiamo e ci ricordiamo, poi si paga a fine anno, perché vi ricordo che
a fine anno c'è la grande cena di Armando a cui invitiamo tutti i nostri ascoltatori, venite, poi vi diciamo dove paga Marco. Allora vabbè, facciamo questi prognostici, tu li segni tu, Simone, così almeno li commentiamo, anche stavolta li facciamo commentati visto che abbiamo qualche minuto ancora in più, li commentiamo anche in vista di questo rush finale della Serie A che effettivamente è entusiasmante, no? Tra l'altro, grande dispiacere per me per la retrocessione in Serie C della Sampdoria, non so se pure a voi è dispiaciuto.
Sì, perché, moltissimo perché è comunque una squadra storica, era già complicato vedere un derby della Lanterna a breve, adesso lo sarà ancora di più se già una resta in Serie A.
E penso che ci resti, perché mi sembra solo.
Quindi prima che si ricongiungano in una serie, non voglio pensare che la Sampdoria in due anni torni in Serie A, glielo auguro, non voglio neanche pensare che il Genoa retroceda in Serie C in due anni, forse è più facile che si trovino il prossimo anno in cadetteria,
non lo so, ma mi dispiace,
però insomma immagino che questa cosa non faccia piacere ai tifosi del Genoa.
Le radici della Serie C della Sampdoria affondano con una persona sola, lo sapete, Ferrero, che è il male assoluto che ha portato a tutto questo.
Sì, però poi ci sono stati anche altri management, perché non hanno
fatto nulla. Ma sono tutti frutto della sua mala gestione.
E vabbè, diciamo che era scritto un po' sul marmo che ci fosse. Comunque dai, cominciamo. Cioè, poi segni
allora,
tu.
Sono tutte partite in contemporanea, ad eccezione di Genoa-Atalanta che si giocherà sabato alle 20:45. Quindi partiamo Genoa-Atalanta, Marco, Alessio.
E poi tu.
Ok, allora il prognostico.
Sì.
Genoa-Atalanta.
Un po' commentato, però Genoa-Atalanta è una partita che l'Atalanta ormai è certa del suo risultato.
L'Atalanta non spingerà, ma non spingerà alla morte, per cui credo che sarà un pareggio. X.
Sì, il Genoa mi sa che con un pareggio è salvo.
Pareggio accontenta tutti, finiscono tutti al ristorante.
Sì, anch'io dico X.
Il Genoa è già salvo.
È già salvo, sì.
È salvo da diverso tempo.
Sì, è già salvo il Genoa. E vabbè, X anche per me, dai.
Io dico 2.
Poi?
E adesso entriamo nel vivo. Juventus-Udinese, Juventus senza, mi sembra, 13 titolari, 13 giocatori, l'Udinese senza Lucca, partita decisiva.
Scusa, ripetimi la partita.
Juventus-Udinese.
1.
L'Udinese è salva? Domanda, mi sembra di no.
L'Udinese salva, 44 punti.
È già salva, matematicamente?
Sì, ha perso in casa col Monza, tranquillo. Sono già in vacanza, sono già in ciabatte.
1.
Mani alte, 1 anch'io. Monza-Empoli. L'Empoli è lotta. L'Empoli 28 punti con Lecce, zona salvezza 29.
Sì, tutto vero, però il Monza non vuole sfigure. Forse è l'ultima partita che fa in Serie A davanti al suo pubblico, dico X.
Io dico 2.
Anche secondo me 2. Altra partita delicatissima, Cagliari-Venezia, decisiva anche poi per l'ultimo turno, per il Cagliari.
La buona pizza italiana di De Francesco?
Però quest'anno devo fargli i complimenti.
Io dico 2.
Sembrava spacciato, ma secondo me vince il Venezia.
Quindi 2 anche per
sì,
te.
Due anche
io dico X, Venezia si gioca tutta l'ultima partita, il Cagliari col pareggio salvo. Lecce-Torino, altra partita terribile.
Qui il Torino lo vedo poco competitivo, se gioca come ha giocato con noi. 1.
Il Torino sì, poco combattivo. Come sempre il Torino, quando come sempre non ha più nulla da chiedere al campionato, arrivati a 5 giornate dalla fine. Quindi per me vince il Lecce tranquillamente. No, tranquillamente no, vince il Lecce.
Il Lecce nelle ultime 5 partite ha fatto 2 punti, 2 pareggi. Non è scontata la vittoria perché dopo il Monza è la squadra più scarsa, dico 1 per la disperazione che avranno, e sarà l'ultima chance per fare 3 punti. Infine Inter-Lazio.
Allora io finora ho fatto un po' lo scaramantico fino all'ultima giornata, già avevo fatto dei pronostici che portavano allo scudetto del Napoli 2 turni fa. Ora certo che nutro un po' più di fiducia, anche se viste le designazioni di Rocchi ho una grandissima paura che finirà in una cavalleria rusticana con il pubblico che butterà di tutto sul campo. Io me la vedo bruttissima sta partita, comunque non posso altro che dire 1.
Io invece dico 1 perché secondo me semplicemente l'Inter e Simone Inzaghi decideranno di far giocare come dicevamo prima, la squadra migliore o quasi, e la squadra migliore o quasi dell'Inter è più forte della Lazio,
o quantomeno 7-11esimi
quindi vince la squadra più forte, quindi dico 1, vince l'Inter
senza ombra di dubbio. 1 Verona Como, partita
amichevole.
Amichevole, il Como ha vinto le ultime 7 partite.
Sì, il Como, squadra... Como arriva di grande corsa. Ho visto Fabregas ospite del salotto di Sky domenica, mi è piaciuto moltissimo. Dico 2.
Quota salvezza a 35 punti quest'anno. Di solito i famosi 40 punti, no? È molto più bassa. Ecco perché mi sono confuso con l'Udinese. È molto più bassa la quota salvezza.
Beh, si è accorciato tutto, anche la quota scudetto, non so se arriveranno 84 punti.
Dicevi la partita, scusami.
Verona Como.
1. Perché il Como ha finito.
Io dico 2, questa è un'altra partita terribile, indecifrabile. Parma-Napoli, il Parma assolutamente invischiato per non retrocedere, 32 punti, ha 4 punti in più della terzultima, per l'amor di Dio.
E il Parma ha dato gli attaccati a tutti,
Sì, a tutti.
Marco.
Scusami, pazienza, mi è scoppiata una grana. Parma-Napoli. Ah, poi la pausa non era voluta, anche se ci sta. Qui parla il cuore, X.
Io dico 2, ma perché secondo me a un certo punto entra in campo Conte, si mette la maglietta e entra in campo lui.
E segna.
Quasi, perché il Napoli, come ho detto prima e come ho detto anche nelle nostre conversazioni in chat, il Napoli sta bello con la lingua di fuori, con una rosa strettissima che poteva andare bene per le sue poche partite rispetto alle altre, però con Kvaratskhelia, con Neres a pieno regime, così il Napoli sta... cioè se Conte vince questo scudetto è una mezza opera d'arte, perché è vero che l'Inter ha fatto 15 punti meno dell'anno scorso, è vero che evidentemente ha pensato alla Champions, è vero che le altre avversarie non hanno... no, però quando a gennaio gli hanno venduto Kvaratskhelia e dopo 3 giornate gli si è rotto per tanto tempo quello che Rosa poteva essere suo sostituto, perché Okafor è improponibile come scelta.
Quindi Neres.
Quindi io dico che vince il Napoli, ma proprio perché secondo me a un certo punto.
Quindi rimandi tutto a un finale thrilling
all'ultima giornata. Sì.
Beh, anche l'infortunio di Buongiorno è stato determinante, il calo di forma di Meret. Non lo so, la testa mi dice X, perché giocare col Parma ultimamente è difficile. Io metto, però dico anch'io 2. Le ultime 2, Fiorentina-Bologna. Bologna ha già raggiunto il Bologna, attenzione, se finisce lotta ancora per la Champions, un posto sì, garantito, ma lotta ancora per la Champions, per cui
sì, obiettivamente credo che comunque a Bologna si accontentino di fare l'Europa League il prossimo anno. Dico 1.
Io invece dico che forse, ma giusto così per fare un po' di accademia, la vittoria col Milan gli ha messo le ali ai piedi, cosa che non ha la Fiorentina. Mm-hmm. Potrebbe esserci un bel 2 invece.
Io mi metto nel mezzo, è indecifrabile, stanno andando malissimo entrambi, il campionato, le ultime partite hanno raccolto pochi punti, metto un inutile X che non serve davvero a nessuno. Ma non
se ripenso al gol di Orsolini mi sento male.
Se non alla Juve,
non saprei cos'altro mettere. E l'ultima partita fondamentale per molto, Roma-Milan. Roma 63, Milan 60. Milan è costretto a fare la partita a Roma.
Sì, ma non vincerà mai il Milan. Ormai il Milan è finito.
Roma-Milan è un 1 grosso come una casa.
Sì, mi stupirebbe, devo dire, qualcosa di diverso. Io me lo auguro ovviamente in chiave Champions per la Juventus, ma il Milan veramente dopo ieri secondo me è un gruppo di giocatori che stanno veramente col telefono, capito? Ieri sera al 95esimo stavano tutti a chiamare i procuratori per dirgli: senti, ma l'anno prossimo quindi dove mi mandi? Io dico assolutamente vincere la Roma, senza dubbio alcuno.
Io metto 2.
Tra l'altro vi lancio una semiprofezia. Vi ricordate, tu Simone ancora non facevi parte del collettivo di Calmando, la mia profezia su Cristiano Ronaldo? Tu c'eri, Marco, quando profetizzai la di Cristiano Ronaldo alla Juve?
Mi pare.
Ecco, io faccio un altro nome, Simone, tienti forte, Theo Hernandez, che ovviamente non è Cristiano Ronaldo, chiaramente, però i tempi sono quelli che sono, dobbiamo accontentarci. Segnati questo nome, Simone, Theo Hernandez.
A chi lo abbini? A quello che penso io?
Alla Juve.
Spero proprio di no, spero proprio di no.
Come biasimarti?
Io leggevo l'interesse del Real per Theo Hernandez, per la Juve, insomma.
Cambiaso impacchettato in direzione Manchester, in un pacchetto con anche una cicogna che lo porta, e Theo Hernandez sulla fascia sinistra del 3-4-3 di Antonio Conte.
Va bene, possiamo chiudere.
Va bene.
Ciao Simone, ciao Marco.
Buona serata.
Buona serata, ci sentiamo giovedì per commentare gli ultimi fuochi.
Sì.
Poi ci avremo il mondiale per il club,
A Basetto.
Gli ultimi fuochi. Armando finisce qui. Grazie a tutte e tutti. Ci sentiamo giovedì prossimo. Ascoltatevi il podcast. Ascoltatevi i podcast e le grandi profezie di Alessio Damaccioni. Ciao a tutti. Ciao.
E la tigre Maradona, lo marca Andò, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el 38 que para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡No!